realtà sono scomodissime, cioè realizzare una macchina di Turing è talmente base che è scomodissima, però ti permette di capire fino a dove si può spingere il computer. Infatti si chiama teoria della computazione, e c'è questa tesi di Church che dice che la macchina di Turing è il modello più potente in assoluto che mai avremo per l'informatica. Quindi molto figa come concetto, perché riesce a cioè tu non puoi creare un modello più potente di quella macchina, perché quella macchina può simulare tutti, cioè può risolvere tutti i problemi che potremmo mai risolvere, e quindi molto particolare. Poi, nel senso, il modello della macchina di Turing non puoi utilizzarlo per fare un computer attuale, perché è troppo semplice, ci perderesti una vita. Però è utile nel nostro campo per capire fino a dove ci si può spingere con la programmazione.
Io mi ricordo di aver studiato il modello di von Neumann, credo che...
Sì, quella è la macchina in realtà reale, cioè il modello di von Neumann è come funziona un computer realmente, più o meno.
Penso, io avevo un po' di domande su questo argomento, soprattutto in questo periodo in cui c'è molta volatilità sui mercati, sarebbe carino creare, diciamo, un programmino intelligente che esiste già, però che riesca a analizzare grandi quantità di dati. L'anno scorso io ho fatto anche un corso di big data, però tipo non ho mai capito la differenza tipo tra machine learning e deep learning, cioè non sono la stessa cosa?
No, non sono proprio la stessa cosa, è sempre un po' un casino capirlo, però ti faccio un passo indietro e parto proprio da dove è nato il machine learning. Cioè fai che circa negli anni 50 con John McCarthy nasce l'intelligenza artificiale, e intelligenza artificiale, che oggi è la parola più utilizzata, praticamente sta per qualsiasi macchina che cerca di simulare il comportamento umano, quindi leggere, comprendere informazioni, analizzare queste cose qua. E all'inizio era tutto basato su... tutti gli informatici all'inizio erano matematici, quindi il loro metodo di ragionare era creare dei teoremi e risolverli con la logica, con una deduzione logica. E quindi i programmi che ci sono ancora adesso erano tutti programmi a step. Tutta la conoscenza che avevi nel programma l'avevi data tu. Quindi fai questo, dopo questo. Non so se tu mai hai programmato in C o in Python.
No, io ho fatto programmi di Python, quindi Python lo conosco bene, C mai.
Però vabbè, l'idea è quella, nel senso che vuoi fare questo, if succede questo, fai quello. Cioè, molto strutturato. Invece, quello che si è cercato di fare dagli anni 80 in poi è far apprendere le macchine, quindi machine learning. E appunto l'idea era quella di dire ok, creiamo delle macchine che possono fare come fa l'uomo, quindi imparare dall'esperienza. E quindi da lì è nato il machine learning, che ha cambiato totalmente il paradigma dell'intelligenza artificiale, che adesso va un sacco. E questa era la prima fase. La fase successiva è stato il deep learning. Il deep learning è sempre l'idea di imparare sull'esperienza, ma attraverso una rete neurale chiamata appunto neural network. Cosa vuol dire? Sfrutti l'idea di come funziona il nostro cervello, quindi basato su più neuroni, e crei una macchina a più strati che analizza l'informazione lungo questi strati, e quindi appunto deep, quindi va in profondità. Sono dei concetti abbastanza tosti da capire, però attraverso il deep learning adesso abbiamo le cose come riconoscimento del linguaggio, riconoscimento delle immagini e così via.
Ma una domanda, cioè è corretto, tipo io avevo letto un articolo che il deep learning, diciamo che è la fase successiva al machine learning grazie soprattutto ai big data, ovvero al grandissimo utilizzo di quantità enormi di dati.
Sì, alla fine anche il machine learning aveva bisogno di dati, però quello che l'ha reso così importante oggi sono proprio la quantità di dati che noi generiamo tutti i giorni e anche la potenza di calcolo delle macchine di oggi. Dato che il deep learning e il machine learning devono imparare, hanno bisogno di tantissimi dati. Quindi se tu vuoi, esempio banalissimo, programma di deep learning che capisce se un'immagine è una mela o un'arancia. Per fare imparare questa cosa qua, lui deve ristrutturare tutta la sua rete neurale attraverso degli esempi. Quindi tu gli mandi l'esempio della mela e gli dici questa è una mela. E quindi lui fa un processo di...
analisi. Penso,
sì,
dei
analisi di feedback in realtà, okay. Cioè lui la prima volta che gli dai l'immagine è come se sparasse a caso in questa rete neurale e ti dà un risultato a caso, ti dice una cosa che lui non sa. Però
cavallo,
quando tu gli dici che mela,
mi fai vedere la mela, è un cavallo.
Quando tu dici che mela, lui dice ok, questa è mela, allora va indietro e attraverso dei pesi modifica la sua rete neurale. Facendo così tantissime volte tu crei un algoritmo che può, che appunto può riconoscere queste due cose. Poi rimane limitato a quello. Infatti uno dei problemi che ci sono oggi è che noi si cerca di creare la generale AI, quindi un AI che può fare tutto come un essere umano, o meglio di un essere umano. Purtroppo siamo ancora limitati a compiti specifici.
Specifici, esatto. Ma non fa un po' paura il general AI?
Sì, abbastanza. Non lo so, ma anche già l'intelligenza artificiale di adesso, con le cose che abbiamo adesso per quanto riguarda il mondo del lavoro, questioni etiche, c'è molto da pensare.
Ah sì, guarda, io ti dico, a me non spaventa, però diciamo la maggior parte delle persone con cui parlo ha terrore solo della tecnologia, figurati dell'intelligenza artificiale che di base è una grandissima minaccia. Secondo me la cosa più importante è conoscerla, una volta che tu conosci qualsiasi cosa dopo non è più una minaccia, ma la puoi utilizzare in un buon modo.
Ma guarda, ti dico, secondo me va bene per il 90% delle cose, non per l'intelligenza artificiale. Perché è una creazione talmente nuova, talmente potente, che gli stessi scienziati che la creano o gli stessi informatici che la creano non hanno idea di cosa possa diventare. Infatti quello che mi stupisce è, per esempio, Elon Musk, che ovviamente ce l'abbiamo presente, questo pazzo visionario che ha una paura fottuta dell'intelligenza artificiale. Cioè lui dice, una piccola sua citazione in cui dice: segnatevi le mie parole, l'intelligenza artificiale è molto più pericolosa del nucleare. Perché non l'abbiamo regolata? Non abbiamo messo dei regolamenti? Perché lui dice giustamente, abbiamo il regolamento sul nucleare, abbiamo tutti questi regolamenti qua, ma l'intelligenza artificiale è libera di agire, tra virgolette, cioè di essere sviluppata.
Non voglio
quindi,
fare
secondo me,
l'avvocato del diavolo, però le leggi di Asimov non vanno bene per l'intelligenza artificiale? Le leggi della robotica?
Allora, le leggi di Asimov, secondo me, non è facile, nel senso che l'intelligenza artificiale sarà programmata comunque per raggiungere un obiettivo. È quello che è sempre stato fatto. Se l'uomo è in mezzo a quell'obiettivo, l'intelligenza artificiale passerà oltre. Il problema è che andremo a creare una cosa che è talmente potente da essere quasi incomprensibile per noi esseri umani. Cioè, appunto, sempre Elon Musk diceva, è come l'intelligenza artificiale sarà noi, come noi stiamo alle formiche, come ragionamento, come cervello.
Sì, sì. Un po' e quindi Homo Deus, mi sembra. C'era in Arari o non mi ricordo bene?
Può essere, anche Arari lo citavo. Quindi il fatto sta che non possiamo capire come si evolverà e quindi bisogna stare attenti, fare passo per passo. Poi non voglio essere catastrofista, anzi vorrei poterla sfruttare al massimo, perché è anche una figata. Cioè, pensa a creare un'intelligenza artificiale che può dirti, ok, risolvimi il riscaldamento globale, trova una soluzione per questa cosa qua.
Guarda, allora, io sono ottimista di mio e mi ricordo che quando stavo leggendo un libro sull'intelligenza artificiale, dove Mark Bishop, che è un professore e membro del Comitato Internazionale per il Controllo degli Armamenti Robot, dice questa frase: abbi paura della stupidità artificiale, non dell'intelligenza artificiale. Ovvero lui racconta della sua esperienza, dato che è negli armamenti, che l'intelligenza di base, come qualsiasi intelligenza anche umana, se viene utilizzata per scopi benefici, crea un beneficio enorme anche all'ennesima potenza. Poi ovvio, se tu decidi di dover uccidere persone, hai lo stesso tipo di forza, però verso scopi del tutto diversi.
Sì, no, è vero, cioè la tecnologia ti dà la possibilità di utilizzarla bene o utilizzarla male. La cosa sottile qua è che non è tanto, ok, il nucleare tu lo lanciavi, una bomba che distruggevi. Qua puoi manipolare le persone, perché, come dice appunto bene in Homo Deus Harari, noi siamo esseri biologici e lavoriamo con degli algoritmi biologici. Ogni nostra cosa, la paura, la passione, tutto, sono comunque molecole o processi biologici al nostro interno. E un'intelligenza artificiale può riconoscere queste cose molto meglio di un essere umano. Quindi adesso non è facile, ma poi potremmo capire come sta una persona, potrà capire come sta una persona molto meglio di noi. E questo potrebbe avere effetti devastanti, e anzi meglio di se stessi addirittura. Quindi, appunto, non voglio essere catastrofista, però è qualcosa di totalmente nuovo. Cioè, fuori da ogni legge, regola e ogni legge.
Quindi, diciamo, calcolando che il coronavirus durerà altri 2 anni, tempo che gli sviluppatori sviluppano, diciamo, un'intelligenza che ci renderà schiavi tutti. Quindi, al massimo, abbiamo altri 10 anni di vita e poi andremo per l'estinzione. Scherzo.
No, no, anzi, ti dico di più. Hai mai letto? Questa è una mia idea, ma poi è un po' da pazzi. C'è Origins di Dan Brown. Vabbè,
No, mi manca. Avevo
Dan
letto
Brown
uno o
è
tre di
quindi.
Brown. Sì, lo
Lui
conosco.
è. Ok, quindi è un po' un, cioè, un po' un pazzo, nel senso fa libri di fantascienza più che di scienza reale. Però ha fatto questo libro e parla comunque della possibilità dell'unione dell'uomo con l'intelligenza artificiale. E questa idea non è solo sua, ma quel pazzo di Elon Musk ha detto in un'intervista, e cito: se non possiamo batterla, parlando di intelligenza artificiale, uniamoci. E lui ovviamente non è uno che se ne sta con le mani in mano e quindi ha creato un'azienda su questa idea, che è chiamata Neuralink, e quello che fa praticamente è studiare un metodo per inserire nel nostro cervello un collegamento direttamente a un computer o un'intelligenza artificiale, perché lui dice adesso noi siamo già dei cyber, perché il nostro telefono è comunque un'espansione di noi stessi. Alla fine con il nostro telefono carico, pronto e tutto, abbiamo una conoscenza illimitata quasi, attraverso Google così, e altre qualità. L'unico problema è che l'input-output con il nostro telefono è molto lento, cioè noi dobbiamo digitare tutto. Quindi la sua idea è collegarci direttamente col cervello.
Ma guarda, anche io sapevo, avevo letto, diciamo, della fantastica azienda che ha Elon Musk, che sta lavorando sul Neuralink, e credo che sia il futuro, inevitabilmente, perché comunque è la cosa più sensata al mondo, che quando non puoi sconfiggere il tuo nemico, diventiamo amici. E che poi comunque non è che, secondo me, poi io non lo vedo mai come un nemico, perché sì, può prendere, diciamo, il sopravvento, però se è una creazione dell'uomo e riusciamo a gestirla bene, diciamo che il principale problema è sempre l'uomo. Però può creare, diciamo, delle importanti sviluppi e può aiutare la vita di ogni giorno. Cioè, prova a pensare se tu puoi comandare direttamente col cervello alcuni strumenti digitali o anche la macchina senza dover muovere le mani e tutto. Poi, ovvio, queste sono le cose molto banali, però una volta che tu hai instaurato, diciamo, questo rapporto tra il tuo cervello e la macchina, non ti dico che c'è anche la possibilità di diventare un nuovo cervello in silicio, un po' come dice anche Harari, ma è inevitabile, secondo me, quello di poter anche duplicare il proprio cervello e diventare, tra virgolette, immortali.
Eh no, ci sta, poi appunto, se lo dice Harari sono benché contento. Però tornerei un attimo adesso coi piedi per terra, vedendo anche un po' di applicazioni che ci sono attualmente, anche per capire la loro importanza. Per esempio, una delle cose più utilizzate, secondo me, sono i sistemi di raccomandazione. Quindi tu hai presente Netflix che ti consiglia i film, Amazon, Spotify, tutto così. E mi ricordo che Jeff Bezos disse una volta: il mio obiettivo è che Amazon diventi, quando ancora vendeva solo libri, un sito in cui tu entri e non puoi scegliere libri. Ce n'è solo uno, e che è quello che vuoi leggere. Quindi l'idea che la personalizzazione attraverso il machine learning diventi così precisa da consigliarti il libro che tu vuoi leggere. E questa è una cosa che secondo me ai giorni d'oggi siamo stracoscienti.
No, sì, poi diciamo che Amazon, anche negli ultimi anni, non anche nei suoi primi anni di vita, sta spingendo tantissimo nell'intelligenza artificiale, anche in Alexa, molto più semplicemente la stiamo vedendo. Questo qua può essere una grandissima rivoluzione, sta entrando piano piano nelle case di tutti. Ad esempio, dei buoni risvolti dal punto di vista economico di Alexa, buoni o cattivi, diciamo buoni per Jeff Bezos sempre, che sono gli assistenti vocali. Allora, nei primi anni non riuscivano a distinguere le voci delle persone. Quindi era successo in America che una volta un cliente di Amazon Alexa aveva la televisione accesa e un venditore in televisione aveva detto di comprare un prodotto e la Alexa ha iniziato subito a fare l'ordine su Amazon senza che il cliente avesse detto qualcosa. Pensa che comunque Amazon ha avuto altri problemi, ma lo stesso anche il Google Home. Ad esempio, i primi assistenti vocali avevano reso i bambini americani che utilizzavano questi assistenti per parlare sempre più scortesi, perché i bambini erano abituati a parlare con questa intelligenza artificiale e dare degli ordini, ovvero Alexa accendi il forno o Alexa accendi la televisione, quindi si era formato un problema dal punto di vista educativo. E quindi Google ha dovuto iniziare a lavorarci sopra, facendo in modo che quando riconoscono la voce di un bambino, chiedono: potresti dire la parolina magica, ovvero per favore o grazie, in modo tale da educare meglio i bambini. Oppure addirittura Siri, i primi anni, ha dovuto modificare alcune parti dell'algoritmo, perché quando una persona chiamava Siri e diceva voglio spararmi, li mandava all'armeria più vicina e quindi aiutava al suicidio. E quindi anche qua Apple ha dovuto un po' tornare indietro e fare in modo di modificare il comportamento. Quindi è un continuo apprendimento e ci saranno e ci sono tantissimi errori con l'intelligenza artificiale.
Sì, no, hai detto bene che è un continuo apprendimento, e lo è anche soprattutto per Amazon. Cioè, nel senso, Amazon ha lanciato queste tecnologie che non erano ancora del tutto sviluppate, ma perché ogni volta che tu gli parli, loro, come abbiamo detto prima, apprendono. E quindi tutte le milioni di persone che stanno usando adesso Amazon Alexa non fanno altro che potenziare quello che è l'algoritmo di Amazon. E quindi poi lì c'è un'altra questione sul fatto che comunque le aziende più potenti diventeranno sempre più potenti per la quantità di dati che hanno. Invece un'altra piccola chicca per quanto riguarda gli assistenti vocali, il primo modo di riconoscere la voce, il riconoscimento del linguaggio, è stato creato da questo Kurzweil, che ha scritto un libro che ho letto che si chiama Come creare una mente. È molto bello perché lui fa il passaggio che dicevamo prima delle reti neurali, prende tutto quello che abbiamo imparato dalla biologia del cervello e lo porta nell'informatica. E quindi attraverso questo ragionamento sono riusciti a creare un metodo per analizzare le parole e capire il linguaggio, che è quello che utilizza Siri e utilizza Alexa. E un altro esempio invece positivo, che non so se hai mai sentito, però a me piace molto e lo porto sempre come stendardo quando dico cazzo, lei ha una figata per il futuro. C'è questo software che hanno utilizzato in America che si chiama Dreamcatcher, che già il nome fa sperare bene. In pratica cos'è? È un software in cui tu metti dei dati raccolti, per esempio, loro l'hanno utilizzato su una macchina da corsa fuori strada, quindi una specie di rally. Hanno messo un sacco di sensori su questo rally e l'hanno fatto andare per una settimana su tutti i terreni sterrati. Hanno raccolto un sacco di dati e li hanno messi in questo Dreamcatcher. E lui aveva l'obiettivo di sviluppare una macchina, lo chassis di una macchina, utilizzando solo quei dati lì, quindi senza delle direttive principali. E hanno detto, devi disegnare questa macchina in modo tale che sia performante al massimo. E quello che è uscito da questo disegno è incredibile, perché è una struttura quasi come fosse animale. Sei presente come sono fatte le foglie?
Sì.
Cioè con tutti dei buchi, tutte le cose storte, impossibile da disegnare per la sua mano perché ci uscirebbe pazzo. Però è la struttura che riusciva a avere la miglior essere leggera, nello stesso tempo resistente al massimo. Adesso che hanno scoperto questa tecnologia, la stanno applicando già, per esempio, negli aerei, Airbus lo sta facendo, o addirittura la cosa che mi ha stupito di più, loro hanno fatto la stessa cosa con un drone. E quando hanno fatto questa cosa col drone, il drone, sai come è uscito? È uscito con lo scheletro di uno scoiattolo volante. Per dire, cazzo, la miglior forma di un drone è una cosa che esisteva già in natura. E quindi a me questa cosa fa ben sperare, perché potrebbe essere un modo per ricollegare le strutture che noi abbiamo creato alle strutture naturali.
No, di sicuro, secondo me, l'intelligenza artificiale più grande al mondo è la natura. Cioè, è in 13 miliardi dalla creazione del Big Bang avrà imparato qualcosa. Pure di dati. No, comunque la questione della macchina, tu la sapevi la storia che Google, quando aveva acquistato alcuni servizi di captcha, ha utilizzato questi sistemi per aumentare la quantità di dati che conosceva per la propria guida autonoma? Cioè, sai quando vai nei siti e ti chiede io non sono un robot e devi verificare quali sono, ad esempio, le strisce pedonali, i semafori e così via, utilizzano sempre foto della strada in modo tale da avere 2 miliardi di persone che li aiutano a costruire il miglior pilota di sempre.
Minchia, ma è geniale, non lo sapevo. Ma sai che, adesso che mi hai fatto venire in mente, so che in Cina fanno la stessa cosa. Ovviamente in Cina li sfruttano un pochettino, non volevo dirlo, però prendono un sacco di gente che lavora ore e ore a andare avanti in percorso, a selezionare le strisce, a selezionare i cartelli. E quindi un motore loro importante per la loro intelligenza artificiale sono queste fabbriche di persone che selezionano le cose. Però il metodo di Google è molto interessante.
Beh, almeno uno sfrutta, cioè, sfrutta le persone, ma... Beh, magari
in modo
quello... almeno, cioè, il Google non ci paga per farlo. E quindi quando non paghi per un servizio, vuol dire che il prodotto sei tu.
Come Facebook.
Esatto.